Non so come vi siete sentiti dopo ieri sera, ma per me ieri sera è stata una serata speciale. Dio ha parlato ai nostri cuori e questo è il motivo delle nostre riunioni. Non solo di avere una riunione, ma lasciare che Dio attraverso la sua parola ci parli. Dove parlano le persone, hanno dei programmi, Dio non può operare quello che vuole. E crediamo con tutto il cuore che nelle Sacre Scritture tutto quello che Dio voleva dirci ce l'ha detto. E che questa parola deve diventare vivente, fresca, così personale, così vicina a noi, e che tutti si sentano indirizzati e riconoscono che questa parola è per me. Oggi Dio intende proprio me. Oggi mi parla, oggi mi offre la sua misericordia, oggi vuole rivelarsi a me, dopo ogni riunione tutti devono andare via con la certezza nel loro cuore di aver ricevuto qualcosa da Dio. Prima di tornare a 2 Tessalonicesi, voglio leggere prima da Tessalonicesi 1, dal versetto 3 al versetto 9. Prima Tessalonicesi 3, dal versetto 9. Come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio? Mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede. Ora Dio stesso, nostro Padre e il nostro Signore Gesù, ci appianino la via per venire da voi. E quanto a voi il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore, gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i santi. Crediamo al ritorno del Signore. Lo crediamo perché il nostro Signore ha detto prima di lasciare questa terra in Giovanni 14: io vado a prepararvi un luogo e poi tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. La speranza vivente di tutti i credenti nel corso dei secoli, fin dalla prima venuta di Cristo, è stata la seconda venuta del Signore. Si può leggere di Martin Lutero, si recava molto spesso alla porta della città al mattino e attendeva il ritorno del Signore. Molti ci hanno preceduto senza aver vissuto questo grande evento, ma adesso con certezza siamo arrivati al momento in cui possiamo aspettarci il ritorno del Signore. Quando questo avverrà, esattamente non può dirlo nessuno, ma beati coloro che si lasciano preparare affinché nel giorno quando il Signore tornerà devono rimanere fuori e devono cadere in giudizio. Leggeremo ancora questa parola fra un po'. Paolo voleva aiutare i credenti, voleva porre rimedio alle carenze che ancora avevano nella loro fede, voleva aiutarli. E dobbiamo ammettere che la nostra fede ha ancora qualche lacuna, perché la fede divina è impeccabile, non ha nessuna mancanza. Quindi se c'era bisogno di aiuto, significa che le persone che erano diventate credenti non credevano così con tutto il cuore, come dice la Sacra Scrittura, ma avevano i propri ragionamenti, li avevano messi nel contenuto della loro fede, e dove noi portiamo i nostri propri pensieri nei pensieri divini ci sono dei problemi. Dobbiamo imparare nelle cose spirituali di dare sempre ragione a Dio, anche se è contro il nostro ragionamento. Chi poteva credere quando il Signore disse: il terzo giorno risorgerò? Dai non credenti chi poteva capirlo? Nessuno. In quel tempo si offrì perfino denaro affinché potessero dire che l'avevano portato via quando le guardie dormivano. Persone che non hanno sperimentato Dio non possono credere in questo modo alla sua parola e alle opere così come sono scritte. E noi come credenti vogliamo essere altrettanto sinceri e dire che la nostra fede non ha ancora raggiunto il livello che deve raggiungere e che raggiungerà. Le riunioni che noi abbiamo appunto per questo, per togliere le carenze della nostra fede e per non andare alla perdizione, ma avere la certezza. Dio, attraverso la predica della sua parola, mi ha aiutato. Una persona che veramente capisce Dio si rende conto di come Lui vuole il nostro bene. Gente che sempre hanno da contestare quello che Dio dice, non sono soddisfatti e lo trasferiscono a altri. Dio vuole metterci in armonia con se stesso, e questo significa semplicemente di metterci in armonia con le sue preziose e sante parole, perché quello che Dio ha detto è per sempre valido e non può cambiare. Quello che gli uomini decidono, anche nelle cose religiose, sempre vengono, o più volte vengono cambiate. Ma questa preziosa parola di Dio rimane per l'eternità. E la fede dei credenti è ancorata in essa. Non hanno fiducia in loro stessi e non credono a loro stessi, ma credono al Dio vivente, attraverso Gesù Cristo nostro Signore. Qui leggiamo: e quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti. È necessaria una crescita dei credenti. Tutto quello che ha vita è cresce. Se un oggetto è morto, non si può aspettare che cresca. Ma ogni albero, ogni pianta, ogni cosa che ha vita è soggetta a un processo di crescita. Se abbiamo ricevuto la vita da Dio e siamo rinate a una speranza vivente, allora siamo in una crescita divina. Quando un bambino viene in questo mondo, nasce, non è già un adulto, ma è un bambino già. E così è con noi tutti, che siamo nati di nuovo per la grazia di Dio. Forse ancora non siamo adulti, forse ancora non siamo perfetti, stiamo ancora crescendo. Beati gli uomini che vedono questo, che lo riconoscono e che si classificano personalmente come tali. Se non fosse così, guarderemo verso gli altri o a noi stessi con piacere e disprezzo verso gli altri, e diventeremo dei piri farisei che fanno tutto bene ma non vogliono riconoscere o ammettere che anche altri fanno qualcosa di giusto. Una tale situazione sarebbe deplorevole. Chi vuole venire nella presenza di Dio deve venire col cuore inchinato e con uno spirito umile. Non possiamo parlare con Dio come vorremmo o come facciamo. Allora non ci ascolta affatto. Dobbiamo rivolgerci a Dio con profonda riverenza, e le nostre preghiere devono essere basate sulla fede nella parola di Dio. Solo così Egli ci potrà ascoltare. Torniamo a questa crescita. Siamo in un processo di crescita spirituale e siamo nel tempo in cui tutto arriva alla maturità. Il buono e il cattivo, il grano, la zizzania, per prendere la parabola del nostro Signore. Egli disse: lasciate che tutte e due crescano insieme fino alla mietitura. Ma proprio quando viene la raccolta di cui parla la Scrittura, questa raccolta è molto vicino, e tutti sanno che ogni anno si viene seminato e viene la raccolta. È una legge della natura. Dal punto di vista spirituale si tratta del seme spirituale. Gesù Cristo si è manifestato come figlio di Dio su questa terra, è venuto nella carne e ha preso forma umana per dare a noi che eravamo esseri abbandonati, uomini abbandonati attraverso la sua espiazione alla croce del Golgota, ci ha resi figli e figli di Dio. Bisogna arrivare al nocciolo. Se non si è arrivato a colpire il nocciolo, a che cosa serve di predicare in questo come uno vuole? Qui viene detto: per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Anche questo Dio lo opererà nei suoi, che i nostri cuori siano con timore e santità divina, non con una propria giustizia, ma nel riconoscere che siamo impuri, non degni, che siamo perduti e senza speranza. Ma Lui, il puro e santo, è venuto e ci ha redenti e ci ha dato una speranza vivente per grazia. Abbiamo solo fiducia in Lui, per questo non cerchiamo di redimerci da noi stessi o di trovare la salvezza in quello, di trovare la salvezza in ciò che gli uomini hanno da offrirci, ma riponiamo la nostra speranza unicamente nella grazia del nostro Dio. Adesso veniamo alla parola di ieri sera di 2 Tessalonicesi 2. Qui voglio leggere dal versetto 11 e forse anche al versetto 10 di ritornare. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Qui ci viene detto che il compimento del lavoro della fede, il compimento nel regno di Dio deve avvenire in modo potente, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui. Adesso torniamo al decimo versetto del capitolo 1. Quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Chi ammira il Signore? Chi lo accetta? Chi lo rifiuta? Come lo classifichiamo? Cosa ha da dire a me o a te? Che significato ha il nostro Signore nella nostra vita? Questo non è un giudizio, ma se guardiamo nel cristianesimo di oggi è una triste constatazione. Sono pochi quelli che confessano veramente Gesù Cristo. Dove sono le persone che hanno oggi il coraggio di confessare Cristo oggi, ovunque e in ogni momento, in ogni occasione? Ci sono ancora alcuni che confessano una religione, che si testimoniano di una comunità, ma Dio cerca persone che confessano Lui, che hanno persone che hanno una relazione, un rapporto con Lui e sono in questa comunione con Lui. Fra questi vuole glorificarsi in mezzo a tali persone, vuole confermare la sua parola in mezzo a queste persone in modo potente con quelli che hanno comunione con Lui. E in questa parola si parla del ritorno del Signore, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei Suoi santi. Il nostro Signore, che in quel tempo è stato umiliato in mezzo ai Suoi, e che ha sopportato ogni cosa, come aveva già predetto il profeta Isaia nel capitolo 53, che non aveva più forma né bellezza, percosso e martirizzato, andò per far questo per amore per te e per me. La scrittura dice in Giovanni 1: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Questo avvenne alla prima venuta di Cristo. Qui si parla della seconda venuta di Cristo e di una moltitudine in cui egli si glorificherà. E io vi chiedo di chi si tratta: i mezzi credenti, i non credenti che non confessano Cristo? No, questo si riferisce a persone per le quali Cristo è diventato tutto, per le quali egli significa tutto. E quando diciamo questo, non significa che noi perdiamo la nostra sobrietà, al contrario, rimaniamo completamente sobri e chiari in tutte le cose terrene e spirituali. Ma per la grazia di Dio abbiamo riconosciuto che il Signore ci ha parlato con le sue parole, abbiamo riconosciuto che le sue parole e le sue azioni concordano e che tutte le sue parole sono sì e amen. In Prima Tessalonicesi 5 è scritto: non siete destinati all'ira, ma a ereditare la salvezza. Non per il giudizio, ma per la salvezza. Dio ha sulla terra persone che hanno fiducia in Lui e lo credono senza contestarlo. che non giocano solo una religione, ma credono con tutto il cuore e portano in loro la parola di Dio e lasciano operare la grazia di Dio in loro. Noi possiamo appartenere a questo. Nessuno ha bisogno di cercare una chiesa o una chiesa libera per trovare Cristo. Cristo si farà trovare da chiunque lo cerca con tutto il cuore, perché così è già scritto: chi mi cerca con tutto il cuore, io mi farò trovare. E deve essere messo in risalto che Cristo non è comparabile a una religione. Questo dobbiamo capirlo una volta per sempre. Le religioni sono state create dalle persone. Cristo non è fondatore di religione. Lui è venuto per cercare i perduti e per salvare tutti coloro che credono in Lui con tutto il cuore. Io oso dire che le molte religioni hanno ostacolato il cammino verso Cristo, che c'è così tanto intorno che Cristo non è più visibile. E per questo nessuno dovrebbe sorprendersi del fatto che qui le cose siano così semplici. Pensate che il nostro Signore abbia agito in modo accademico? No, è apparso in modo mite e umile. Tutto quello che viene da Dio non è arrogante, ma umile e semplice. Dio si rivela nella semplicità, cioè dove le persone credono in Lui. Lui ritornerà o verrà di nuovo per essere glorificato fra i Suoi santi. Poi scrive Paolo: ed anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, in vista del fatto che il Signore tornerà per essere glorificato fra i Suoi. Ed anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede. Noi tutti siamo dipendenti dalla potenza di Dio. Col nostro potere non possiamo far nulla, siamo presto perduti. L'uomo giusto lotta per noi che Dio ha scelto. Crediamo che è Lui che nella nostra vita opererà ciò che sussisterà davanti a Lui. Tutto quello che e nostro di proprio non può reggere davanti a Lui, ma ciò che deve sussistere davanti a Dio deve venire da Lui e ci deve essere dato da Lui, affinché Egli possa portare a compimento con potenza l'opera della fede in tutti noi. E poi la spiegazione così meravigliosa, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui. Prima che possiamo essere glorificati in Lui, Egli deve essere in grado di glorificarsi in noi. Inizia nel tuo e nel mio cuore, nella tua e nella mia fede, e in questa lui vuole glorificarsi, vuole far diventare la sua parola una realtà divina che può confermare. Cari, non siamo qui per abbandonarci a pie fantasie, siamo qui per essere informato in modo concreto di ciò che Dio ha detto nella sua parola, e ne parliamo sulla base della parola di Dio. A cosa servirà alla gente, alle persone in quel giorno, se il Signore nella loro vita non si è rivelato? A cosa servirà tutto? Qui viene detto: in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. E la grazia di Dio è potente. È scritto, infatti, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. E a Paolo il Signore disse: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Tutti coloro che sono forti da soli, Dio non può manifestare la sua potenza, possono, perché sono in grado di farlo da soli. Ma quando abbiamo capito che nella presenza santa di Dio tutte le nostre azioni non possono essere come noi siamo capaci di fare, e in Dio può solo sussistere solo quello che Lui ha potuto operare in coloro che sono diventati credenti, che non si attribuiscono a se stessi queste cose, ma che possono ringraziare Dio per quello che ha fatto. Se avremmo potuto salvarci da soli, allora il Signore non avrebbe avuto bisogno di venire. Se potremmo aiutarci da soli, non avremmo bisogno del suo aiuto. Questo pensiamo che tutti dipendiamo dal nostro Dio. Lui è Salvatore e Signore, e Lui vuole mostrare la sua grazia nella nostra vita e vuole operare potentemente. E vuole portarci a compimento nell'opera della fede che ha iniziato in noi, e non, che non ci manchi nulla, ma che ci sia dato tutto per grazia, tutto quello di cui abbiamo bisogno per poter sussistere davanti a Dio. Il nostro Signore viene di nuovo, viene presto. Adesso chiama gli ultimi per rivelarsi a loro. Li conduce nella sua parola, ci prepara per il giorno glorioso in cui lui sarà ammirato fra tutti coloro che sono diventati credenti, ma non solo credenti in qualcosa, bensì che credono in lui, che è l'unico che è degno di essere creduto. E oggi chiedo a ognuno personalmente, singolarmente, chi è ancora credibile sulla terra e chi lo è mai stato. Noi tutti siamo esseri umani e la Scrittura dice che tutti abbiamo mancato e manchiamo di gloria davanti a Dio. Solo Dio è veritiero, solo Dio è degno di fede. Per questo è il motivo della nostra fede. Un'altra fede, come abbiamo sentito nella parola di introduzione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Questa unica fede nell'unico Signore deve esserci data. Prima di poter vedere questa crescita spirituale in noi stessi, dobbiamo prima nascere di nuovo, come dice il nostro Signore nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3. Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Questa è la parola del Signore. Dio non cerca persone che diventano membri in qualche modo, ma persone in cui possa compiere e realizzare la sua opera di grazia, l'opera di redenzione. E tale persone Lui sta cercando, e noi vogliamo appartenere a tali persone. E speriamo che molti ancora vengano chiamati, che molti altri ascoltano la voce del Signore e vengano graziati. A cosa serve tutta la nostra vita se alla fine viene la grande delusione? E una cosa è certa. Volevo porre la domanda: chi porterà di più nell'eternità, il mendicante o il milionario? Ma nessuno porterà qualcosa. Tutti se ne andranno così come sono venuti. L'unica cosa che porteremo con noi è ciò che Dio ha fatto di noi. E mi sta molto a cuore che Dio oggi, attraverso la sua parola e il suo spirito, possa operare, che la fede può essere così rafforzata, così come abbiamo letto, affinché il nostro Dio compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui. Non si può separare più. Dio era in Cristo. Cristo abita attraverso la fede in noi. Ha avuto luogo un'unione divina in Cristo. Dio si è riconciliato con l'umanità. Cristo è in noi e noi siamo in Lui. Lui vuole glorificare attraverso di noi se stesso e allo stesso tempo vuole che noi partecipiamo alla sua gloria. Credetemi, non andremo a mani vuote, ma condivideremo la gloria di Dio, così come per un tempo portiamo il suo disprezzo, così quando l'ora verrà saremo partecipi alla sua gloria, ne avremo parte. Che ci voglia preparare e che possa realizzare tutto in noi per grazia, per noi tutti. Amen. Alziamoci per pregare. Prima di pregare, vogliamo cantare il coro "Così come io sono, così deve essere". come sono, così deve essere, non la mia forza. Tu solo, il tuo sangue mi lava dai peccati. O Agnello di Dio, io vengo, io vengo. Cantiamo ancora una volta. Così come sono, così deve essere. Non la mia forza, solo tu. Il tuo sangue mi lava dai peccati. O Agnello di Dio, io vengo, io vengo. Chiniamo il capo per la preghiera, ma prima di pregare vorrei chiedere se c'è qualcuno qui a cui Dio ha parlato attraverso la parola, che sente interiormente che Dio chiama, che parla a Lui e che sta operando. Allora dovreste prendere la vostra decisione ora che tutto è fresco nel vostro cuore, ora dove lo Spirito di Dio sta operando in voi. Non vogliamo obbligare nessuno, ma vogliamo che Dio, attraverso il suo Spirito, possa penetrare in ogni cuore, che la sua parola sia così potente e che noi possiamo crederla, in modo che possa compiere ciò per cui è stata mandata. La parola di Dio non torna mai a vuota, ma realizza sempre ciò per cui Dio l'ha mandata. Salvezza per i perduti, guarigione, benedizione, tutte le promesse di Dio che Dio ha fatto devono e saranno realizzate in coloro e attraverso coloro che credono con tutto il cuore. Oggi siamo qui riuniti davanti al volto di Dio. Lui conosce i nostri pensieri, sa esattamente cosa avviene con noi e vuole che lo osserviamo e gli apparteniamo. Mentre chiniamo il capo, chiudiamo gli occhi e restiamo in preghiera, voglio chiedere se qualcuno desidera essere incluso in questa preghiera. Allora alzate brevemente la mano e riabbassatela. Grazie, grazie, grazie. Dio vede le mani e vede anche i cuori. Vogliamo pregare. Padre Celeste, con tutto il cuore ti ringrazio per la tua fedeltà, per la tua grazia, per il tuo amore che ci hai mostrato abbondantemente. Dio fedele, parla in un modo molto chiaro che possiamo capirti facilmente. Vieni in nostro aiuto, che il tuo Spirito possa operare con forza in noi e ci riveli la tua parola, e ci faccia conoscere la tua volontà. Benedici tutti coloro che hanno alzato la loro mano. Benedici tutti coloro che non l'hanno alzata. Dio fedele, tu vedi il cuore e sai come intendiamo le cose. Prendici tutti e incoronaci di grazia e di misericordia. Chiama ancora altri che tu hai destinati a vedere la tua gloria. Signore, ti chiediamo, benedici noi tutti e con noi tutti coloro che invocano il tuo nome, che ti appartengono e che ancora devono essere chiamati. Sì, benedici tutti i popoli, le lingue e nazioni, e fai ancora ancora una volta misericordioso per amore del tuo nome, prima che sia per sempre troppo tardi. Signore, vieni ora per essere glorificato nei tuoi e poi per essere glorificato attraverso di noi. Signore fedele, prima che tu torni con grande potenza e gloria per trovare ammirazione fra i tuoi, ti chiediamo la tua benedizione. Tu ci sei vicino anche in questo momento e parli ai nostri cuori in modo molto particolare. Ti diciamo grazie e ti adoriamo per tutto e ti ringraziamo per tutto nel nome di Gesù. Amen. Amen.